Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasier. Il Giro d'Italia in Ticino, strade chiuse a partire dalle 11:30 a Bellinzona, più di 800 gli addetti alla sicurezza lungo tutta la tappa con arrivo a Cari. Gli ambasciatori dell'Unione Europea non lasceranno Kiev. È la prima risposta alla Russia dopo l'invito alle rappresentanze diplomatiche ad andarsene per imminenti bombardamenti. Gli Stati Uniti colpiscono nuovi obiettivi in Iran nonostante il cessate il fuoco e i negoziati in corso per mettere fine alla guerra. Proseguono anche gli attacchi israeliani nel Libano orientale. Con la tappa tra Bellinzona e Cari, il Giro d'Italia porta il pubblico delle grandi occasioni in Ticino. Nel Sopraceneri ci saranno disagi al traffico. John Robbiani fa il punto con il capitano Cristiano Nenzi, responsabile della sicurezza della gara.
Abbiamo due gare, la gara e-bike che partirà alle 12:25 da Biasca, mentre il giro dei professionisti partirà alle 13:45 da Bellinzona. Quindi la grossa chiusura sarà alle 11:45 da Bellinzona. E andrà avanti fino alle 18:30 l'ultima tratta che riguarda l'Alta Valle Leventina.
Comunque, mano a mano che la gara si sposta verso nord, si liberano anche le strade.
La tratta Bellinzona fino a Biasca sarà chiusa dalle 11:45 alle 16:15, dopodiché tutta la riviera sarà aperta, mentre la parte alta della Leventina rimarrà appunto chiusa fino alle 18:30.
Ma cosa significa per la polizia e gli altri enti di primo intervento mettere in sicurezza un evento di questa portata?
È una grande macchina che si muove sul territorio. La gara è in movimento, quindi dobbiamo garantire da una parte la sicurezza della gara e poi bisogna garantire la sicurezza del tracciato, impedendo che questo venga invaso. A lato di tutta questa macchina, che abbiamo tutto quello che riguarda la gestione del pubblico, delle auto, dei camper e dei bus che arrivano.
Della carovana, insomma. Ma quanti sono gli agenti di polizia impiegati per la sicurezza?
Abbiamo circa dagli 800 ai 900 addetti alla sicurezza per la gara, 500-550 che operano per garantirne la sicurezza, dei quali abbiamo circa 250 agenti di polizia provenienti poi da tutti i corpi di polizia del Cantone Ticino, con una disponibilità anche aerea in caso di evento maggiore.
Speriamo comunque che non ce ne sia bisogno.
Il sindacato del personale dei trasporti, SEV, esprime preoccupazione per l'annunciato riassetto del comparto di FFS Cargo, che prevede il riposizionamento di 200 dipendenti all'interno dell'azienda, una quarantina dei quali in Ticino. In una nota redatta ieri sera al termine di un'assemblea con i lavoratori, il SEV chiede all'ex regia, in particolare, parità di trattamento per tutte le persone toccate, misure salariali garantite e al pari con quelle fino ad oggi pattuite, compensazioni economiche per l'eventuale cambio di sede, oltre a incentivi per il pensionamento anticipato. È arrivata la prima allerta canicola dell'anno. Meteo Svizzera ha emesso un avviso di livello 2 per oggi e domani in Ticino e nel Moesano. Un'allerta moderata ma che segnala un caldo insolitamente precoce per la fine di maggio. Ci dice di più Anna Valenti.
Bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, evitare sforzi nelle ore più calde, chiudere persiane e tapparelle, arieggiare gli ambienti solo nelle ore più fresche e di notte, mangiare frutta, cibi leggeri, evitare le bibite alcoliche. Sono raccomandazioni che puntualmente ci sentiamo fare con l'arrivo del grande caldo, rivolte soprattutto ad anziani, bambini e persone vulnerabili. Consigli che di solito arrivano in piena estate, quest'anno invece arrivano già a fine maggio. Meteo Svizzera ha infatti diramato la prima allerta canicola dell'anno, un'allerta moderata di livello 2 per le zone sotto i 600 metri di Ticino e Moesano. Scatterà oggi a mezzogiorno e durerà fino a mercoledì sera. Le temperature potranno raggiungere i 30-33 gradi con minime notturne tra 17 e 20 gradi. Tuttavia, non si può ancora parlare di canicola in senso stretto. La notte, infatti, le temperature scendono e per definire un'ondata di calore servono 3 giorni consecutivi con una media giornaliera di almeno 25 gradi. Il caldo nel 2026 resta comunque precoce. I primi 30 gradi dell'anno sono stati registrati venerdì scorso nel Vallese, ma non è una prima assoluta. Nel 2005 30 gradi erano arrivati il 2 maggio a Coira. Nel 1945 e nel 1958, già attorno al 10 maggio, a Basilea e Sion. Un caldo precoce, ma non un record, che riflette però una tendenza oramai chiara e attribuita dagli scienziati al cambiamento climatico. Nelle regioni alpine e sudalpine il caldo arriva sempre prima e le giornate sopra i 30 gradi aumentano.
E adesso andiamo in Ucraina. Dopo le minacce russe di bombardare il cuore della capitale Kiev, poche rappresentanze diplomatiche esortate ad andarsene finora hanno reagito e Mosca ha rinnovato l'invito. Gli aggiornamenti da Kiev con il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
È stata una notte silenziosa quella appena trascorsa a Kiev, una notte che arriva dopo la minaccia di Mosca di iniziare una nuova campagna di sistematici bombardamenti contro la capitale ucraina e i palazzi del governo. Un messaggio inquietante, arrivato com'era dopo il bombardamento di domenica notte, il più devastante dall'inizio della guerra e quello arrivato più vicino alla parte più centrale e più densamente abitata della capitale ucraina. La risposta alla minaccia russa è arrivata ieri dall'ambasciatrice dell'Unione Europea in Ucraina, Katerina Maternova, che ha annunciato che il corpo diplomatico europeo non cederà alle minacce russe e resterà a Kiev. Mosca però ripete il suo avvertimento. Questa notte il ministro degli esteri Lavrov ha chiamato Marco Rubio, il segretario di Stato degli Stati Uniti, per chiedergli direttamente di ritirare il personale diplomatico americano da Kiev e ribadire l'intenzione russa di colpire il cuore della capitale. Nel frattempo però la vita a Kiev prosegue nella sua paradossale normalità di guerra. Dopo 4 anni di bombe, non sembra basti una nuova minaccia per alterare questo corso.
Israele e Libano sono di nuovo in guerra. Intensificheremo le operazioni militari, ha detto ieri sera il premier israeliano Netanyahu dopo l'ennesimo scontro con Hezbollah lungo la linea di demarcazione dei due paesi. La popolazione della periferia di Beirut ha iniziato a fuggire in massa. E anche in Iran ci sono state operazioni militari nella notte. Washington ha dichiarato di aver colpito siti per il lancio di missili e imbarcazioni usate per posizionare mine nello stretto di Hormuz. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha commentato così le operazioni della notte: in un modo o nell'altro lo stretto deve riaprire. Naima Chicherio.
Dagli Stati Uniti sono arrivati di nuovo dei messaggi contrastanti, perché oltre a questo, o con le buone o con le cattive, Rubio ha anche tranquillamente detto che per arrivare a un accordo di pace ci vorrà qualche giorno, quasi come se le operazioni della notte non avessero alcun impatto su questo processo negoziale. Poi ci sono le dichiarazioni del comando americano per il Medio Oriente, che ha parlato di operazione difensiva. Abbiamo bombardato per proteggere le truppe americane minacciate dall'Iran, ma non hanno fatto alcuna precisazione. I negoziatori iraniani non hanno ancora reagito, però sappiamo che da ieri pomeriggio si trovano in Qatar, paese, come sappiamo, che ha svolto un'intensa attività di mediazione negli ultimi anni e che potrebbe in effetti essere la sede per firmare un accordo.
E noi ci fermiamo qui, adesso spazio allo sport.